La storia in podcast di Focus.
Il 22 novembre del 1963 a Dallas veniva assassinato John Fitzgerald Kennedy, impegnato a preparare la futura campagna presidenziale. Non aveva ancora annunciato l'intenzione di ricandidarsi, ma aveva già deciso di farlo. In settembre aveva fatto tappa in 9 stati dell'Ovest in meno di una settimana, parlando di educazione, sicurezza nazionale e pace nel mondo. In ottobre era stato a Boston e Filadelfia, per poi concentrarsi in novembre su Florida e Texas. Il 21 novembre partì per un tour di 48 ore in 5 città texane. Il 22 novembre sarà l'ultimo giorno di vita del 35esimo presidente americano.
From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Vice President Lyndon Johnson has left the hospital in Dallas, but we do not know to where he has proceeded. Presumably, he will be taking the oath of office shortly and become the 36th President of the United States.
Era la voce dell'uomo che fece piangere il mondo, l'anchorman della CBS, Walter Cronkite, che annunciò in televisione l'assassinio di Kennedy. Questa invece è quella di Eric Lindsay Dorff, che annuncia a Radio City Hall di Chicago la notizia dell'assassinio di Kennedy.
Ladies and gentlemen, we have a press report over the virus. We hope that it is unconfirmed, but we have to doubt it. That the President of the United States has been the victim of an assassination.
L'ambasciatore Sergio Romano, gli storici Paolo Mieli e Massimo Teodori, la figlia di Bob, fratello di John, Kerry Kennedy, sono le voci che vi accompagneranno in questo nostro dossier. Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera.
Ero a Londra all'ambasciata d'Italia, ero primo segretario e come tutti naturalmente ricordo anch'io il momento in cui la notizia fu diffusa, la presi da un dispaccio d'agenzia della Reuters e naturalmente fummo tutti sorpresi, sbigottiti, ma devo dire che noi non eravamo osservatori stranieri. Certo, la personalità di Kennedy aveva molto colpito l'opinione pubblica occidentale, i governi guardavano con molta attenzione allo stile di questa nuova presidenza, ma non potevamo che essere osservatori estranei e naturalmente non potevamo condividere quel sentimento di attesa, di speranza che aveva in qualche modo attraversato la società americana al momento delle elezioni. Questi erano problemi americani, non nostri. Certo, l'importanza degli Stati Uniti nel mondo rendeva tutti in qualche modo cointeressati al modo in cui gli Stati Uniti sarebbero stati gestiti, ma i problemi erano fondamentalmente americani e noi non potevamo che osservarli dall'esterno.
Paolo Mieli.
Io ricordo che uscivo da scuola, avevo 14 anni e stavo al ginnasio al liceo Tasso di Roma. Andammo, come andavamo tutti i giorni, in un bar dove passavamo 2 o 3 ore dopo la scuola, che si chiamava Fassi, e qualcuno portò la notizia e in breve fece molta impressione, perché 300-400 persone che stavano nel cortile di questo bar nel momento dopo la scuola si misero a parlare solo di questo. Molti miei coetanei piangevano, sembrava fosse un giorno in cui finiva una parte della nostra vita, e un presidente che fino a quel momento non era granché amato. Io all'epoca militavo nella Federazione Giovanile Comunista, Kennedy appariva come il presidente che aveva tentato un colpo di Stato a Cuba con l'impresa della Baia dei Porci, era il presidente che aveva iniziato la guerra del Vietnam. Non è vero che fosse un mito già allora, ma in quel pomeriggio da Fassi a Roma percepì che era cambiato e che da quel momento gli si sarebbe attaccata addosso l'immagine di un santo, del santo degli anni 60.
Massimo Teodori, che ha insegnato tra l'altro storia delle istituzioni americane, anche politico e saggista.
Nel momento dell'assassinio di Kennedy io ero a Roma, naturalmente seguì attraverso i mezzi di comunicazione l'evento, ma l'emozione fu particolare perché proprio un anno dopo, nel settembre del 1994, era previsto che io partissi per l'America, come sono partito per l'America come lavoro, come ricerca post-universitaria. Quindi, insomma, fin da allora c'era questo legame con gli Stati Uniti, per cui la notizia mi scosse molto, perché io pensavo che l'anno successivo sarei stato nel paese della seconda campagna elettorale di Kennedy, e invece poi accade quel che accade.
Kerry Kennedy, avvocato e presidente onoraria della Fondazione Robert Kennedy.
With Jack I have two very...
Di Jack ho due ricordi ancora forti. In uno ricordo di essere alla Casa Bianca, nello studio ovale, giocando a nascondino con i miei cugini Jack e Caroline sotto la sua scrivania. Mi ricordo che ero felice di essere lì. Insomma, per me era un posto divertente. Ricordo poi che ad Annisport eravamo soliti aspettare con trepidazione, assieme a tutta la famiglia, le zie, i cugini, l'atterraggio dell'elicottero sul terreno di mio nonno il venerdì pomeriggio. Aspettavamo e dopo correvamo giù per la collinetta per vedere Jack, lo zio Sargent, e ovviamente io per vedere mio padre. Jack poi stipava 10 o 12 di noi bambini su un golf cart e ci portava in giro per la proprietà. Di nuovo, i miei ricordi di infanzia con lui, io avevo 4 anni, sono tutti divertenti.
President-elect of the United States.
Ladies and gentlemen,
I'm Bill Affleck.
Ladies and gentlemen, I've received the following wire from Vice President Nixon. In that wire, he says, Senator John F. Kennedy, Hyannisport, Massachusetts, I want to repeat through this wire the congratulations and best wishes I extended to you on television last night. I know that you will have the united support of all Americans as you lead the nation in the cause of peace and freedom during the next 4 years. In reply to the Vice President, I sent him the following wire. Vice President Nixon, Los Angeles, California. Your sincere good wishes are gratefully accepted. You are to be congratulated on a fine race. I know that the nation can continue to count on your unswerving loyalty in whatever effort you undertake, and that you and I can maintain our long-standing cordial relations in the years ahead. Sincerely, John Kennedy. I received also a wire from President Eisenhower, which says, my congratulations to you for the victory you have just won at the polls. I will be sending you promptly a more comprehensive telegram suggesting certain measures that may commend themselves to you as you prepare to take over next January the responsibilities of the presidency, signed Dwight D. Eisenhower. And I have sent to President Eisenhower the following wire. I am grateful for your wire and good wishes. I look forward to working with you in the near future. The whole country is hopeful that your long experience in the service of your country can be drawn upon further in the years to come. With every good wish, signed, John Kennedy. One more statement.
Ma qual è il giudizio sui 3 anni di John Fitzgerald Kennedy alla Casa Bianca? Quanto la sua terribile morte pesa sul giudizio degli storici? Qual è la sua eredità? Cominciamo da Sergio Romano.
Ma vede, io credo che la piattaforma su cui è stato costruito il monumento di Kennedy fosse, come dire, un passaggio generazionale. Nel 1960 vanno a votare degli americani che sono diventati adulti nel decennio precedente, che hanno sì la guerra alle spalle, ma in qualche modo hanno anche il desiderio di essere governati da una generazione nuova, da persone che non siano lì semplicemente perché hanno avuto nel corso della guerra un ruolo straordinario, come fu il caso di Eisenhower. Non dimentichiamo che Eisenhower vinse la battaglia elettorale contro Adlai Stevenson, candidato del Partito Democratico, anche e soprattutto perché la sua persona era collegata alla vittoria, alla grande vittoria degli alleati. Quindi quel passato non interessava più, bisognava girare pagina, bisognava mandare alla Casa Bianca un uomo più giovane, che peraltro aveva fatto la guerra, ma l'aveva fatta da tenente e anche molto coraggiosamente come tenente di marina. Insomma, c'era questa voglia di cambiamento generazionale. Tenga presente che gli elettori poi erano tutti persone che appartenevano a una generazione interamente nuova. Era una generazione che aveva studiato molto di più dei loro padri, anche perché tra l'altro quelli che avevano fatto la guerra avevano trovato, ritornando in patria, una borsa di studio preparata dal governo americano per tutti i veterani, i giovani che avessero voluto continuare e completare gli studi. Quindi era una generazione interamente nuova, voleva un uomo nuovo, e Kennedy offriva certamente quell'immagine, la sua età, il suo stile oratorio, la sua stessa famiglia, la moglie bella e giovane, i bambini belli e piccoli, insomma tutta una serie di ragioni che lo rendevano un oggetto di possibili speranze. Poi la sua oratoria era davvero, voglio dire, molto accattivante.
Ora, so che ci sono alcune persone che dicono che questo non sia il compito del Presidente degli Stati Uniti e che credono che il Presidente degli Stati Uniti debba essere un presidente onorario di una grande organizzazione fraterna e limitarsi a funzioni cerimoniali. Ma non è questo quello che dice la Costituzione. E non mi sono candidato alla presidenza degli Stati Uniti per adempiere questo ufficio in questo modo. Harry Truman una volta ha detto che ci sono 14 o 15 milioni di americani che hanno le risorse per avere rappresentanti a Washington per proteggere i loro interessi. E che gli interessi della grande massa delle altre persone, i 150 o 60 milioni, sono la responsabilità del presidente degli Stati Uniti. E mi propongo di perseguirla.
Era un discorso dell'8 maggio 1962 in cui John Kennedy esprime cosa significhi essere presidente degli Stati Uniti d'America. Ascoltiamo ora Paolo Mieli.
Kennedy, guardandolo da storico, fu un presidente medio, non fu un grandissimo presidente. Il suo successore, Lyndon B. Johnson, fu molto più importante di lui, sia per la politica nei confronti dei neri, sia per la politica sociale. Johnson, che pure fu sospettato di essere dentro l'ordito che aveva portato alla morte di Kennedy, ingiustamente sospettato, una delle delle centinaia di ingiusti sospetti che ci furono nei mesi e negli anni successivi all'uccisione di Dallas. Dicevo, Johnson fu un presidente sicuramente più importante, che passerà alla storia per le misure prese. Kennedy no, era stato eletto in modo ambiguo per dei voti che si sospetta fossero stati portati dalla mafia, la sua famiglia, suo padre aveva delle origini addirittura di rapporti con la malavita, poi con la Germania nazista, insomma era semplicemente giovane, bello, aveva una bella moglie, ma era, se non fosse stato giovane, bello e con una bella moglie, sarebbe uno dei presidenti meno rinomati nella storia degli Stati Uniti.
Massimo Teodori.
Beh, il mito di John Kennedy nasce anche, forse diciamo soprattutto, dall'assassino di un presidente giovane entrato in carica da pochi anni e con quella moglie, eccetera, eccetera. Quindi molto del mito di cui si discute è il rapporto alla fine di Kennedy, non alla sua attività. Come presidente fu un presidente, diciamo, molto di immagine e molto di promesse, perché cambiò il clima che c'era rispetto agli anni precedenti di Eisenhower, ma in termini di realizzazione all'interno furono molto scarse. Il presidente che gli successe, che era poi il suo vice, Johnson, fece molte realizzazioni all'interno sul piano sia della politica sociale sia della politica dei diritti civili. Sul piano internazionale certamente cominciò a dare una interpretazione più morbida della guerra fredda, con gli episodi che ho raccontato, appunto, dei missili a Cuba, aver impedito uno scontro con il blocco dell'Est e con tutti gli altri episodi, insomma, che dimostrarono come era riuscito a tenere a bada anche, diciamo, le forze oltranziste, che sicuramente in quel momento erano fortemente presenti all'interno degli Stati Uniti.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.